Ok, analizziamo un attimo questa situazione. Il protagonista della nostra esplorazione di oggi ha appena concluso una faticosissima escursione in sella alla sua e-bike, una bici da diverse migliaia di euro, tra l'altro.
Certo.
Finalmente arriva alla macchina, distrutto, salva il percorso sul dispositivo e l'app Garmin gli pone una semplicissima domanda.
La classica domanda di fine giro.
Esatto, una cosa innocente tipo seleziona lo sport praticato e lui va in crisi totale.
Allucinante.
Cioè, fissa lo schermo e deve riflettere seriamente prima di cliccare su mountain bike, perché insomma quello che ha appena passato somigliava molto più alla sopravvivenza in una giungla ostile o magari a un tentativo di fuga da un campo di addestramento militare, tutto tranne che una tranquilla pedalata domenicale.
E guarda, questo è proprio l'emblema perfetto del cortocircuito tra la precisione digitale e, diciamo, la miseria umana, no? I nostri dispositivi sono programmati per catalogare il mondo in caselle super ordinate: corsa, ciclismo o nuoto.
Categorie fisse.
Esatto. Ma quando un algoritmo, con tutti i suoi sensori, i tracciamenti satellitari, non riesce a decifrare se tu sei stato un ciclista o un escursionista estremo perso nei rovi, significa che l'uscita è andata gloriosamente fuori dai binari.
Ed è esattamente questa epopea tragicomica che andremo a sviscerare oggi. Il materiale proviene dal blog bikeandski.club, scritto da Alfonso Calabrese, che con una dose davvero ammirevole di autoironia ha documentato questa disavventura intitolandola La gola del tuoro.
Una storia fantastica.
Su da carta doveva essere una banale escursione di metà maggio in Irpinia, partenza e arrivo a Chiusano San Domenico, passando per il Monte Tuoro. Però prima di lanciare questa povera gente nel fango, è fondamentale inquadrare la squadra. Perché
Assolutamente. Il gruppo è tutto in queste situazioni.
le dinamiche di questo gruppo non sono solo il contorno della storia, ma sono proprio la chiave di lettura dei disastri che affronteranno.
Sono pienamente d'accordo. Cioè, in situazioni di stress all'aperto, non è tanto l'equipaggiamento a determinare come andrà la giornata, ma l'interazione umana. E qui abbiamo un ecosistema che rassenta la perfezione sociologica.
Iniziamo con l'autore stesso, Alfonso. Lui fa da direttore, è l'organizzatore della gita. Parte a bordo di un'ottima e-bike e, dettaglio non da poco, è colui che gestisce la navigazione.
Il custode della mappa.
Esatto, ha una fiducia quasi mistica in una traccia GPS che ha semplicemente scaricato da internet. Poi abbiamo Francesco, noto come l'Atomico.
Un personaggio chiave.
Sì, il classico elemento del gruppo perennemente disconnesso dalla realtà fisica. La sua priorità assoluta non è, sai, sopravvivere al percorso, ma documentarlo. Scatta una quantità industriale di foto per i social, ignaro di eventuali burroni.
Una figura che incarna un fenomeno molto contemporaneo, se ci pensi.
In che senso?
Nel senso che l'estetica dell'avventura prende il sopravvento sull'esperienza stessa. Il paesaggio diventa solo uno sfondo per la narrativa digitale, no?
Chiaro, verissimo. Proseguendo, incontriamo Mario, ribattezzato I-Mario, per la sua totale devozione alla sua bicicletta a pedalata assistita, una Trek.
Ah, i Mario.
E qui c'è un dettaglio cruciale da tenere a mente per dopo. Per Mario, l'incolumità dei propri legamenti passa in secondo piano rispetto all'incolumità del telaio della bici.
Priorità chiare, insomma.
Già, poi ci sono i puristi, quelli senza motore. Nicola o Nick Gambalesta, la cui competenza tecnica si rivelerà essere la capacità di lamentarsi in modo ininterrotto.
Un metronomo di lamentele.
Praticamente. E infine Raimondo, chiamato anche Peppe di Chiusano o in maniera più solenne Raimondo il condottiero.
Il leader naturale.
Anche lui su bici muscolare. È l'anima testarda del gruppo, la cui leadership si basa unicamente sull'ostinazione.
E questo cast, guarda, è un innesco formidabile. C'è un netto divario tecnologico tra chi ha il motore e chi non lo ha. C'è chi pensa all'immagine social, chi al valore economico del mezzo, e c'è una divisione nei ruoli di comando.
Un mix esplosivo. Eppure le premesse non lasciavano presagire nulla di drammatico, giusto?
Per niente. Il percorso totale era di soli 18 chilometri, dislivello positivo di 630 metri, aria frizzante, 14 gradi, cielo limpido.
E la vera illusione risiedeva nel profilo altimetrico.
Una simmetria perfetta, 9 chilometri di salita e 9 chilometri di discesa. Chiunque vada in bici sa che questa è la geometria della felicità.
Sicuro, stringi i denti prima e ti godi il vento dopo.
Esatto, prendono un caffè tranquillo con una coppia di anziani in paese e partono. Ma la realtà presenta il conto a una velocità disarmante.
Quasi subito, direi.
Sì, dopo appena un chilometro di sterrato. La pendenza arriva all'8%. Il problema non è la pendenza in sé, ma il fondo. Terreno smosso, sassi instabili. In un attimo, persino le super e-bike di Alfonso e Mario si piantano. E qui subentra un aspetto tecnico che chi non usa queste bici spesso ignora. Perché un motore elettrico dovrebbe arrendersi su una salitella dell'8%?
Spiegacelo tu.
Il motivo sta nella fisica della trazione. Nelle bici a pedalata assistita, il motore interviene fornendo spinta appena rileva la pressione sul pedale. Su asfalto è fantastico.
Ma su sassi smossi?
Un disastro. Quell'iniezione improvvisa di potenza fa perdere istantaneamente aderenza alla ruota posteriore, che slitta a vuoto. Perdi l'equilibrio e devi mettere il piede a terra. E una volta che sei fermo in salita su ghiaia, con una bici che pesa 25 kg...
Ripartire è fisicamente impossibile.
Esatto. La bici si trasforma all'istante in un blocco di metallo pesantissimo da spingere a mano.
Che incubo! Infatti il racconto di Alfonso diventa una specie di cronaca di guerra. Raggiungono questa gola inaccessibile, dopo 40 minuti, guadano un torrente trascinando le bici e continuano ad arrancare a piedi.
E il morale del gruppo precipita.
Crolla del tutto. I muscolari, cioè Nicola, Francesco e Raimondo, iniziano a emettere un lamento corale cadenzato, tipo una lamentela ogni 50 metri, per 2 ore.
Uno stilicidio.
Assurdo. È un po' come prenotare un weekend in una spa di lusso per rilassarsi e ritrovarsi in un campo di addestramento a trasportare sacchi di sabbia nel fango. Il cielo diventa pure minaccioso. Ma la domanda sorge spontanea. Se dopo un chilometro capisci che devi spingere la bici per ore, perché non torni indietro al bar a bere un altro caffè?
Da un punto di vista strettamente razionale, tornare indietro è la scelta ovvia. Ma qui interviene una forza psicologica potentissima.
La famosa fallacia dei cospi irrecuperabili.
Precisamente. Quando investi molto tempo, o come in questo caso, sudore e fatica, la mente si rifiuta di accettare che l'investimento sia stato vano. Girare la bici vorrebbe dire dichiarare fallimento e azzerare quelle 2 ore di agonia.
Però aspetta, faccio l'avvocato del diavolo. Nel racconto Alfonso dice di aver guardato il GPS per cercare un piano B, un'alternativa per uscire dalla gola. E c'era.
C'era, sì.
Però indicava una pendenza del 20%. Ora, di fronte a un muro del 20%, continuare sulla vecchia strada non è forse scegliere il male minore?
È un'obiezione sensata, ma rafforza l'inganno mentale. Loro basavano la decisione non sulla realtà del terreno, che era già un inferno, ma sui dati grezzi di uno schermo.
Cioè il numeretto del 20%.
Esatto. Un 20% su asfalto magari ti costringe a spingere per 15 minuti e ti tira fuori di lì. Ma hanno scelto la via del dolore prolungato perché quel numero li ha spaventati più della sofferenza che stavano già provando. Hanno preferito fare i muli piuttosto che cambiare strategia.
E questa ostinazione ci porta alla seconda fase. Arrivano all'ottavo chilometro. Devastati. Alfonso vede Raimondo sul punto di collassare e, gesto nobilissimo, gli cede la sua e-bike per farlo rifiatare.
Una bella mossa di squadra.
Arrivano a un bellissimo pianoro di lecci, raggiungono una rocca e finalmente vedono l'inizio della discesa, quei 9 chilometri che sognavano. Ma il paesaggio ha un pessimo senso dell'umorismo.
Diciamo di sì.
Il sentiero non è una strada forestale tranquilla. È uno stretto dirupo esposto sul vuoto. Alfonso guarda il precipizio e propone di tornare indietro per la strada sicura. Ma è qui che Raimondo giustifica il suo soprannome.
Il condottiero.
Entra in azione. Detta la linea con una logica stravolta dalla fatica. Dice, ci siamo trascinati fino in cima e adesso vogliamo scendere sulla strada. E il gruppo, incredibilmente, lo segue a piedi sul ciglio del burrone.
Il paradosso formidabile di questa scena è che un leader dovrebbe proteggere il gruppo. Qui il condottiero spinge tutti verso un pericolo oggettivo solo per non ammettere la sconfitta. L'idea stessa della discesa aveva disattivato l'istinto di sopravvivenza di 5 adulti.
Roba da matti. E mentre lottano per non cadere nel vuoto, c'è un momento comico surreale grazie a Francesco, l'atomico.
L'uomo dei social.
Esatto. Mentre gli altri rischiano la vita. Lui è distratto. Punta la bici in discesa su una strada asfaltata che sembrava bella e si lancia felicissimo. Peccato fosse la direzione sbagliatissima. Gli altri devono urlare come matti per fermarlo e lui deve risalire faticosamente la china.
La bolla percettiva dei social. la realtà scompare dietro l'urgenza di documentare tutto.
Ma ed è qui che diventa davvero interessante la faccenda. Superano la parte esposta e si infilano nel bosco. Scendono a zigzag tra le foglie secche.
Un'atmosfera quasi bucolica.
Finché Mario perde l'equilibrio. Una caduta banalissima, quasi da fermo. Scivola sulle foglie e si appoggia a terra. Ma improvvisamente dal bosco si alza un urlo agghiacciante.
Di puro terrore.
Ma non per un braccio rotto. Urla perché teme che il telaio della sua trek si sia graffiato.
Ed è affascinante analizzare questo momento perché dietro c'è un calcolo economico fatto in una frazione di secondo. Mario teme che un graffietto svaluti la bici per una permuta già fissata per il mese dopo.
Pazzesco!
È la prova di come il nostro software interno di valutazione del rischio possa essere alterato dal consumismo.
Il nostro istinto millenario, evoluto per scappare dai predatori, riprogrammato per proteggere il valore di mercato di una bici. Sei stremato in un bosco remoto, rischi di farti male e la tua reazione rettiliana è per il deprezzamento del capitale.
Pura alienazione dalla natura. Il corpo è lì nel fango, ma la mente sta contrattando il prezzo nel negozio di articoli sportivi.
E questa alienazione li porta dritti al disastro finale. Arrivano a un vecchio abbeveratoio in pietra e qui si accorgono che la traccia GPS, venerata da Alfonso come un testo sacro, è totalmente sballata. Non c'è nessun sentiero, solo selva.
Il classico caso di complacenza da automazione.
Che vuol dire?
Ci abituiamo così tanto all'affidabilità dei navigatori in auto che, in contesti selvaggi, disattiviamo il nostro senso dell'orientamento. Le tracce digitali online, magari registrate da qualcuno a piedi o che si era perso, possono avere errori clamorosi per il drift dei sensori sotto gli alberi.
Ma lì in mezzo al nulla devi fidarti dello schermo, no? Guardano a valle, vedono una fattoria e scendono in un budello di fango e pietre.
Una trappola.
Letteralmente. Arrivano in fondo e si trovano bloccati. Davanti a loro stalla, con cani inferociti, un recinto di filo spinato e un impenetrabile muro di rovi alto 2 metri. Impossibile avanzare e, a causa del fango, impossibile risalire. Impasto tale.
E in queste situazioni la reazione nana è cercare un capro espiatorio. Nicola e Raimondo iniziano a inveire contro l'anonimo creatore della traccia GPS. Una scena tribale, se ci pensi.
Imprecare contro un fantasma nel web.
Esatto. Prendersela con lo spirito digitale che li ha ingannati.
Alfonso invece fa lo scouting. Scavalca il filo spinato a fatica e scopre che la strada asfaltata è a soli 300 metri. Ma in mezzo c'è una fitta giungla di rovi. Ed è qui che l'equipaggiamento prende una piega assurda. Alfonso apre lo zaino e tira fuori un paio di pinze da elettricista.
Già, questo fa sorridere.
Ma Mario capisce che non bastano. Cerca nelle borse e tira fuori un enorme coltello da caccia. Praticamente un machete. Ora, io dico, ma chi è che preparando lo zaino per una domenica in bici in Irpinia pensa? Aspetta, mi serve una lama letale da 40 centimetri.
È un'ironia monumentale. Questo gruppo ha bici spaziali, motori, smartwatch, sensori satellitari. Sono affidati al cloud.
Al 100%.
E quando l'infrastruttura digitale fallisce e li butta nel fango, l'unica cosa che li salva è lo strumento più antico e grezzo dell'umanità. Una grossa lama di metallo.
Il trionfo dell'analogico più selvaggio. E questo lavoro di disboscamento crea una dinamica di gruppo fantastica. Francesco e Alfonso tagliano letteralmente i rovi col machete e le pinze per 30 minuti.
Un lavoro massacrante.
Mario fa la regia dall'alto, indicando dove colpire. Ma la cosa migliore sono Nicola e Raimondo.
La cosiddetta giuria di qualità.
Esatto. Fermi, incrociati nelle loro tutine in lycra, a guardare gli amici che si dissanguano sui rovi, commentando e giudicando la qualità del taglio.
Come se stessero guardando un cantiere.
Un'immagine grottesca.
Però mostra come, nel caos, i ruoli sociali si riaffermano. C'è chi lavora, chi dirige e chi critica. Alla fine, però, modificano fisicamente il territorio per adattarlo alla mappa mentale della loro salvezza.
Strisciano fuori dal varco e finalmente toccano l'asfalto della provinciale. L'incubo è finito, o così pensavano. Perché in quell'esatto secondo, Alfonso buca la gomma posteriore.
Un tempismo drammatico che nemmeno uno sceneggiatore oserebbe scrivere.
Una beffa della natura. Sono 2 del pomeriggio. Riparano la gomma a tempo di record per pura disperazione.
fanno qualche metro, arrivano in una radura e i telefoni fanno bip. Torna il segnale GSM.
Il momento dello spartiacque psicologico.
Partono 5 telefonate simultanee alle famiglie. Le mogli stavano quasi chiamando i cani molecolari.
E in quel momento la connessione ristabilisce il loro ruolo nella civiltà. L'emergenza diventa ufficialmente un aneddoto goliardico da cena.
Assolutamente. Fanno gli ultimi 10 minuti in volo libero giù per l'asfalto. Tornano in piazza a Chiusano San Domenico, stravolti, sporchi di fango, e lì, ad accoglierli, c'è un enorme murale su un edificio.
Non un eroe locale.
No, un'asina con una teiera.
Meraviglioso.
Un nonsense totale che non c'entra niente col posto. Ma in quel momento, per 5 tizi sopravvissuti a una giornata senza logica, era la chiusura perfetta.
Il simbolo del caos. Un riassunto pittorico che la traccia GPS sbagliata era assurda tanto quanto l'asina con la teiera.
Quindi, per tirare le somme di questa folle giornata, oggi si dice spesso che gli smartwatch, le app, le mappe abbiano ucciso l'avventura, che tutto sia calcolabile, privo di rischi e che esplorare sia impossibile perché l'ignoto non esiste più. No.
È una convinzione figlia della suefazione al comfort digitale. Pensiamo che tenere uno schermo in mano ci renda immuni agli imprevisti. Ignoriamo quanto la geografia possa essere ostinata.
Ma la gola del tuoro ribalta questa prospettiva. Ci insegna che affidarsi ciecamente a una traccia anonima scaricata dal web non cancella l'avventura. Anzi, forse oggi seguire la linea di uno sconosciuto è proprio l'ultimo modo rimasto per vivere un'epopea selvaggia e imprevedibile.
Un rovesciamento affascinante. L'algoritmo diventa l'innesco dell'imprevisto estremo.
E questa cosa ci lascia con un bel pensiero per chi ci ascolta. La prossima volta che pianifichiamo un'escursione domenicale, apriamo l'app, guardiamo quella rassicurante linea colorata sul telefono e prima di partire ci chiederemo: questa è davvero una mappa o è un elaborato tranello digitale pronto a testare il nostro istinto di sopravvivenza?